Bentornati amici di Radio Jeans, stasera abbiamo un nuovo ospite, un batterista, Lorenzo Cappello.
Ciao, ciao Lorenzo.
Ciao, eccoci.
Lui ci ha detto ovviamente di non chiamarlo per cognome, quindi noi ti chiameremo Lorenzo, ti va bene?
Lorenzo, vai.
Va bene, sì. Ok. Allora, e tu oltre che essere batterista suoni anche altri strumenti, giusto?
Diciamo che con la batteria insomma me la cavo, gli altri strumenti potrei fare dei danni alle orecchie degli ascoltatori, però diciamo che allora, qualcosa col sassofono posso combinare, se no suono un po' pianoforte, ma diciamo per scopi compositivi, no?
Quindi diciamo, sei un
suono
artista.
Una battuta alla volta e poi mi fermo e poi me la scrivo, ecco, queste cose qua.
No, vabbè, ma vabbè, dai, sei diciamo abbastanza polistrumentista comunque. Sei un...
Sì, quasi.
Quasi,
però diciamo con la batteria mi sento sicuro.
Ok, va bene. Quindi, batteria di che genere? Che genere fai?
Allora, diciamo, io insomma, ho suonato un po' di tutto e probabilmente continuerò a suonare un po' di tutto. Ho iniziato col rock, anche insomma relativamente pesante, ma non troppo. Ho continuato un po' con varie cose, sia per motivi lavorativi, cioè facendo insomma il batterista, quindi trovandoti a suonare anche, che ne so, della musica classica o del folk balcanico. E, però diciamo il terreno che mi si confà di più è probabilmente più il jazz, ecco, è quello dove trovo una certa libertà espressiva che mi piace molto, quindi mi piace usare quel linguaggio un po' per più quel linguaggio per come mezzo espressivo che altri, ecco.
Come ti sei avvicinato alla batteria? Da quando è che ti hai preso? Quando è stato il momento in cui hai detto io suonerò? C'è stato qualche momento in particolare? È stato un processo più lungo?
Allora, è un po' curiosa questa cosa, no? Perché almeno a me incuriosisce sempre, perché in realtà a me non è che sia mai fregato molto della batteria, no? Allora, io volevo suonare il flauto traverso perché mi piacevano i Jethro Tull, no? Cioè da noi mi piaceva il rock progressivo, i Jethro Tull su tutti, sapevo tutti i dischi a memoria, alcuni me li ricordo ancora adesso. Quindi insomma volevo suonare sto flauto traverso, probabilmente poi sarei diventato un clone di Ian Anderson, quindi è meglio che non l'abbia fatto. Però insomma, sto flauto traverso, a un certo punto un mio amico che suonava la chitarra, Pierre, che infatti ha ringraziato in tutti i dischi più o meno dove ho potuto scrivere dei ringraziamenti, Pierre mi fa...
Come? Pierre Gonella?
No, si chiama Pierpaolo Pierpaolo Ghirelli. E che suona ancora adesso, insomma, anche un po' in giro, eccetera. E insomma, lui mi convinse invece a suonare la batteria, perché lui suonava la chitarra, voleva mettere su un gruppo, non trovava batteristi. E allora, insomma, una sera eravamo da un altro nostro amico, Alessandro, che suonava anche lui la chitarra, e mi fa, dai, senti, prenditi quel secchio che c'è lì sopra, ti sei comprato quelle due bacchette l'altro giorno, guarda, c'è un secchio, poi prendi, c'è questo scalino lì vicino, senti, il secchio fa boom, lo scalino fa tac, e allora puoi fare boom, tac, boom, tac, boom. E allora io, insomma, mi sono messo lì con queste due bacchette e facevo questo boom, tac, boom. E questo è stato il mio inizio da batterista. In realtà non mi interessava neanche particolarmente la batteria, ecco. Poi dopo un po', insomma, mi sembrava divertente, quindi me ne sono comprata una a metà con un mio amico, perché non c'avevo tutti i soldi, l'avevamo pagata 200.000 lire, e l'ho comprata a metà, ma l'ho tenuta a casa mia. Poi il mio amico ha rinunciato a suonare, insomma, e poi vabbè. Insomma, ho iniziato così, un po' per
caso. È diventato amore? È diventato amore dopo?
Ma sì, amore e odio, insomma, dipende, ho avuto fasi alterne, ma in realtà la vedo più, cioè non è che mi considero proprio tanto un batterista alla fine, no? Cioè preferisco considerarmi più un musicista, no? Quindi non vedere le cose solamente dal punto di vista batteristico, ma vedere più nel loro insieme, ecco, infatti cioè, cerco di ascoltare musica senza batteria, cerco di, come dire, far caso anche a tutti gli altri strumenti senza essere troppo batterista, ecco. Alcuni batteristi proprio li detesto, proprio non ce la faccio ad ascoltarli.
Poi ne parliamo.
Sì, sì. C'è tutta la storia del contest fra batteristi, che non vedo l'ora di...
Puoi sparare a zero.
Sparare a zero su tutti, esatto. O quasi tutti.
Allora, sappiamo che hai inciso ultimamente un disco che si chiama Il Partenzista.
Sì.
Allora, parlaci un po' di questo brano e soprattutto perché l'hai chiamato Il Partenzista.
Visto che prima hai detto che sei non tanto batterista quanto musicista, e questo partenzista sei sempre tu?
Allora, aspetta che ora cerco di farmi una scaletta mentale delle cose che vi devo dire, perché già sono troppe, no? Allora, questa intanto apparentemente smentisce un po' quello che ho appena detto, ma insomma la contraddizione fa un po'... mi appartiene molto, no? Perché in realtà Il Partenzista è un pezzo dove ci sono due batterie e una voce recitante e basta, no? Quindi non ci sono altri strumenti. Allora, Il Partenzista è un pezzo che era nato in realtà per partecipare a un concorso per percussionisti che c'è ogni anno alla Igueglia, a un festival per percussionisti che è molto bello, si chiama Perfest, che è alla Igueglia, nella riviera di Ponente Ligure. E insomma nel 2005 mi era preso lo schizzo così di partecipare a questo concorso. Allora ho coinvolto un mio amico che si chiama Enrico Di Bella, che suona, adesso suona insomma, batteria, percussioni con un po' di gente, e un mio amico attore che si chiama Massimiliano Caretta, che lui è insomma attore di teatro e bassista, molto bravo in tutti e due i campi. E insomma, quindi ho messo su questo pezzo per due batterie, voce recitante, e la voce recita un testo che avevo scritto io, l'avevo scritto non so 10 anni fa, è una cosa tardo adolescenziale, però mi piace molto ancora adesso, no?
È piuttosto particolare il fatto che due batterie e una voce.
Sì, diciamo le due batterie erano come linea, diciamo, erano molto improvvisate, a parte due indicazioni base che avevo dato ad Enrico. E, Enrico che suona la parte melodica sui tom nella prima parte, e poi suoniamo assieme un ritmo piuttosto veloce nella seconda. E poi insomma il resto è fatto di rumori percussivi, di cianfrusaglie.
Quindi non è solo batteria, è proprio batteria e percussioni.
Batteria e percussioni però in senso lato, cioè percussioni di qualsiasi cosa che si può percuotere, quindi che ne so, aveva una scatola con una biglia dentro, poi c'erano dei pezzi di metallo presi un po' fra i miei ricordi.
Quindi un po' prog, diciamo, un po' progressive quasi.
Chi lo sa, era una cosa così che mi girava di fare, ecco. C'è anche un carry-on ad esempio, queste robe qua. E insomma, Il Partenzista, vabbè, ora per farla breve, il titolo del disco ha preso spunto proprio da questo pezzo che avevo registrato nel 2005. In realtà il disco l'ho registrato un anno e mezzo fa. Però Il Partenzista, insomma, come idea sarebbe il contrario dell'arrivista, no? Quindi l'arrivista che è quello che vuole arrivare ad ogni costo, con qualsiasi mezzo. Abbiamo un sacco di esempi di arrivisti attorno, no? In televisione.
Quindi di solito sono anche abbastanza un po' odiati da tutti quelli.
Sì, sono odiati, però molta gente, secondo me, potesse avere l'occasione di essere arrivista fino in fondo, ci starebbe.
È una cosa un po' simbolo della nostra società di oggi, di questi giorni.
Sì, purtroppo sì, vabbè, ma insomma, alla fine la società esiste così. Sì,
certo. Sì, sono odiati più per invidia che per altro. Cioè.
Ma forse, secondo me sì, certe volte sì. E insomma, io insomma, ho pensato a questa cosa invece del partenzista, che non ha proprio, non ha come fine ultimo l'arrivare, ma il suo fine ultimo sarebbe almeno partire, no? Quindi nelle note di copertina del disco c'è scritto partire per tutto, no? Quindi che ne so, farsi un viaggio, cucinare un risotto, registrare un disco nel mio caso, no? E vabbè, insomma, so, è
infatti
un po'...
anche nell'immagine sei tu seduto sui binari di un treno della stazione.
Sì, i binari della stazione di Riva, no, Trigoso.
L'abbiamo detto
di Genova.
Come se fosse seduto sui binari,
no,
aspettare,
beh,
il treno che lo schiacciasse.
Sono seduto sì, sulla pensilina. Sì, è un po' didascalica come immagine. In realtà ne volevo scegliere, ne avevamo fatto un'altra per la copertina, ma poi non ci stava nell'idea grafica della copertina vista come schermo cinematografico, no? Un po' come roba da gatto.
Ah, ma è bella, ah, proprio un'immagine collegata davanti e dietro.
Esatto, che poi è un'idea che si ritrova
nel libretto.
Sì. No, bello. Sono tutte le foto così.
La produzione è molto bella del,
sì, molto bella.
Del CD.
Poi la confezione? Sì, mi andava di farla così perché in genere i dischi di jazz sono sempre un po' tristi, no? Cioè ci sono delle foto
fatte
in studio.
Sì, poi un digipack è bello.
Mi piace molto. Ho cercato di curarla molto come cosa, insomma, ci abbiamo speso anche un po' di più, nel senso, non è, cioè, sarebbe stato più economico farlo in altri modi, però ho detto vabbè, visto che è il primo disco, magari anche l'ultimo, cioè non badiamo a spese, no? E
dai, è insomma, bella la copertina, si spera che sia bello anche il contenuto. Allora
il disco è bello, cioè allora, vedendolo così è rotondo come gli altri, c'è un buco in mezzo per farlo girare, però a me piace molto, nel senso, l'ho registrato a fine 2010, è uscito 2 mesi fa, io l'ho ascoltato in tutte le sue forme, in tutti i suoi premix, robe così, in tutti questi mesi, e non, comunque non mi ha ancora stufato, quindi se non ho ancora stufato mai, in genere sono piuttosto autocritico, quindi...
Bene, allora una domanda sorge spontanea. Chi sono Martin Mister e Dr. Alzheimer? Cioè, Martin Mister è il personaggio dei fumetti del cartone animato, ma Dr. Alzheimer...
Esatto. Allora, vabbè, Martin Mister per me è il personaggio dei fumetti e non del cartone animato, che è inguardabile. E questo un po' per sparare a zero su certi abomini. Ma vabbè, Martin Mister è, insomma, è protagonista di fumetti un po', diciamo, un po' quasi di fantascienza, un thriller un po' fantascientifico, dove insomma lui, insomma, sconfigge i suoi nemici con un'arma a raggi che ha trovato grazie a un suo amico proveniente da Atlantide, no? Java. E quindi questa arma a raggi, che è un po' inverosimile, però nei fumetti può succedere assolutamente tutto, quindi succede questa cosa qua.
Anche nel brano succede di tutto.
E nel brano succedono un po' di cose, sì, perché questo? Perché il Dr. Alzheimer contro cui Martin Mister combatte sarebbe proprio, cioè, come dire, la trasfigurazione nei fumetti della malattia d'Alzheimer proprio, no? Quindi un qualcosa di terribile, per adesso non ancora sconfitta. E insomma, io ho immaginato che invece Martin Mister in questo pezzo almeno lo possa sconfiggere grazie a quest'arma.
Una battaglia
raggi.
Epica.
Una battaglia incredibile, qui è rappresentato un po' dal trombone, dal sassofono che si scontrano. E insomma, il pezzo è un po' architettato in modo particolare, nel senso che ad esempio ci sono cose che succedono una volta sola, poi non si risentono più, quindi un po' come succede con l'Alzheimer, insomma, spesso si dice una cosa, poi non si ricorda più, poi se ne dice un'altra, non ci si ricorda più neanche quella, e questo è un po' il significato, insomma Martin Mister, grazie a quest'arma a raggi, ha sconfitto l'Alzheimer,
perlomeno
nel mio album, esatto.
L'hai arrangiato tu l'album? Cioè, hai scritto tutto tu, ogni parte l'hai arrangiata? Hanno lavorato altri musicisti? Se sì, chi presenta?
Allora, l'album, cioè, riguardo ai musicisti, l'album è in quintetto, a parte il pezzo di cui parlavo prima, di cui ho già presentato i musicisti, che però sono solo in quel pezzo lì, nel partenzista proprio. E il resto del disco è in quintetto. E abbiamo, cioè, al trombone Francesco Di Giulio, che viene da vicino a Teramo, e Antonio Gallucci, che è di Vicenza, suona i sassofoni, poi c'è Lorenzo Paisani al pianoforte e piano elettrico, e lui abita a Bologna. Poi al contrabbasso e basso elettrico c'è tale Dino Cerruti di Varazze, e poi ci sono io, insomma, la batteria. E sì, allora i pezzi sul disco sono 10 e mezzo, e 2 non sono miei, cioè uno è di Tom Waits, che è uno dei miei grandi idoli proprio a livello mondiale, cioè sarebbe proprio il mio artista dell'Isola Deserta se ci fosse un lettore CD sull'Isola Deserta. E quindi uno dei pezzi è di Tom Waits, l'altro è di Dominic Behan, ed è un traditional irlandese che, insomma, mi piaceva molto. E a parte questi, gli altri li ho scritti io, o comunque ideati io, diciamo che alcuni sono comunque fatti di parti scritte e arrangiate da me, scritte e arrangiate in modo molto minuzioso, insomma, e altri sono più, diciamo, derivanti da un'improvvisazione, però un'improvvisazione pilotata, insomma, non è proprio improvvisazione totale, pura, senza guida, ecco, un'improvvisazione pilotata in vari modi, tramite cartelloni, indicazioni varie, cose così. Il resto sì, l'ho scritto io, l'ho arrangiato per i due fiati, ho detto al pianista fai questo, non fare quest'altro, e, insomma, cose così.
E adesso tu suoni soltanto jazz o comunque, diciamo, i suoi sottogeneri, quello che compone questo disco, o hai anche progetti alternativi o per i fatti tuoi a casa suoni anche degli altri generi magari che non c'entrano niente?
Allora, adesso, vabbè, diciamo che adesso è un momento un po' devastante per la musica dal vivo, quindi insomma uno probabilmente cerca di suonare un po' quello che può e se lo fa come lavoro. Ecco, io vabbè ho la fortuna un po' di anche ovviamente di insegnare, quindi sono un po'
dove
più
insegni?
Relativamente tranquillo. Insegno principalmente la Società Filarmonica di Sestri Levante, poi in altre due scuole a Cicagna, su nell'entroterra ligure. E comunque, diciamo, allora io cerco di suonare principalmente le cose che mi piacciono, quindi le cose relative al jazz e cose limitrofe, ecco. Per adesso i miei progetti più importanti sono, vabbè, il mio e quello appunto del gruppo che ha inciso il disco, poi il gruppo di una cantante slovena con cui suono da un po' di anni, che si chiama Mojca Marjevac, e con cui insomma abbiamo suonato un po' principalmente in Slovenia, ma speriamo di venire anche un po'
anche
in Italia.
Inciso con lei?
Abbiamo fatto due dischi, sì, tutti e due usciti in Slovenia e quindi introvabili in Italia. Ne ho uno a casa ancora, il secondo, il primo me l'hanno rubato dalla macchina, quindi non ne ho più neanche quello. Ha rubato, ho la copertina però.
E ha rubato il lettore CD con anche CD dentro?
Ma ha rubato la custodia con tipo 20 CD dentro.
Il porta CD?
Cioè la gente, sì, la frutta. Cioè.
Sì, ma ha rubato il finestrino.
Oddio, magari non c'era nient'altro di importante.
C'erano dischi di jazz, spero che gli siano piaciuti, perché erano cose così. Ma c'erano dei dischi che adoravo, insomma, roba di Miles Davis, di Charles Mingus.
Comunque sei fin troppo buono, anziché dire speriamo che gli siano andati di traverso, gli auguri anche che
sia. No, io non spero che qualcuno possa mangiare dei CD,
però basta la musica
di traverso.
Esatto. Metaforicamente.
No, ma sai che hanno detto che la cultura, insomma, Tremonti disse che la cultura non si mangia, quindi insomma probabilmente non avrà mangiato i dischi questo,
sì,
tipo qua. No, io spero che gli siano piaciuti, almeno hanno fatto una buona fine, insomma, se no se me l'hanno anche buttati via dopo,
sì,
avermi,
sì,
rubato,
che rincrescerebbe.
Sì. E comunque vabbè, ora a parte quest'altro progetto, poi c'è suono anche con questo chitarrista giovane ligure molto bravo che si chiama Luca Falomi, con cui insomma anche con lui abbiamo registrato un disco che è uscito l'anno scorso e insomma che mi piace molto. È tutta comunque roba affine al jazz in qualche modo, comunque musica per lo più acustica, fatta di ritmiche non ossessive, non troppo ripetute, quindi che lasciano una certa libertà per chi le suona, dove c'è molta improvvisazione, quindi improvvisazione a livello di assoli, insomma, dei vari strumenti, strutture aperte che mi piacciono molto, cioè strutture dove non c'è una strofa, un ritornello, una strofa, un ritornello, un assolo e poi è finito il pezzo, ma magari ci sono dei come dire, delle strutture più complesse che mi ispirano di più, ecco. Principalmente i miei tre progetti sono questi, però poi ho anche altre situazioni.
E sono in giro adesso con loro? Cioè se un ascoltatore volesse venirti a vedere,
hai qualche concerto in programma?
Allora, col gruppo del mio disco suoniamo a Genova al Count Basie Jazz Club il 24 marzo, però solo di quest'anno, quindi venite quest'anno e non altri anni, perché potremmo non esserci. Il 24 marzo, che è un sabato, e poi suoniamo alla mitica osteria Capocotta a Sestri Levante il giorno dopo, il 25 marzo. E con gli altri gruppi mi hanno dato oggi notizie che insomma con con questo gruppo, questa cantante slovena, dovremmo fare una piccola tournée in Serbia, boh, più verso l'estate, però me la devono ovviamente confermare tutto molto, quindi mantengo un certo riserbo essendo una tournée in Serbia. Si sono girati tutti, mi vedete freddati da questa battuta. E
No, vabbè, c'è anche la.
insomma, poi vabbè, speriamo, insomma, escano altre cose.
Allora, ultima domanda, dulcis in fundo, last but not least, dove possiamo acquistare i tuoi CD?
Allora, i miei CD, oltre ad averli portati fisicamente proprio in qualche negozio qui, insomma, io sono di Riva Trigoso, provincia di Genova, quindi insomma a Sestri Levante da qualche parte li trovate, a Genova in due negozi ci sono, ma direi la cosa migliore è andare sul mio sito lorenzocapello.it e lì c'è la pagina che si intitola Compra il disco. Inequivocabile, cioè proprio dal titolo inequivocabile, lì trovate, insomma, vi manda su iTunes o su CD Baby, che insomma, dove si possono acquistare i pezzi in MP3. In realtà poi vabbè, c'è anche il modo di acquistarlo, di averlo spedito a casa con un piccolo sovrapprezzo per le spese postali, ma appunto
Avercelo
essendoci
fisico
avercelo fisicamente,
in
sì, secondo me è
qualità.
meglio
E
perché è un po' più bello, c'è la copertina, ci
poi
sono le mie foto, che insomma,
la qualità
però,
del CD è
a
superiore
parte le mie foto,
all'MP3.
la qualità del CD è superiore all'MP3, sì, però vabbè, viviamo in un'epoca così di velocità e l'MP3 la rappresenta bene, però vabbè, ovviamente anche io ho il mio iPod nella tasca dove ho miriadi di canzoni, quindi su questo non sparerò a zero, non sparerò troppo a zero.
Ok.
Una cosa, scusa,
Vai.
è una domanda proprio mia personale. Tu riesci, da quanto ho capito, a vivere, a fare, cioè ad essere un
A
musicista,
sopravvivere.
no, facendo il musicista,
No,
cioè tu sei.
non, poi non devi ridere, cioè io sopravvivo, non è che vivo, sopravvivo però con la
Cioè,
mia musica,
quindi
sì.
sei un musicista a tutti gli effetti, cioè
Sì,
totalmente.
musicista e insegnante, sì. Ma sopravvivo, eh. Ho queste scarpe da 7 anni.
Vabbè, ma sono ancora in buono
Sì.
stato. Vabbè, fino a
Tanto sono
quando non.
due, voglio dire.
Però possiamo
Non
dire che quindi tu,
faccio poca manutenzione,
anche
sì.
se sei un partenzista, non una rivista, hai fatto una bella partenza.
Sì, cioè ci ho messo degli anni perché insomma ho iniziato a suonare nell'89, adesso siamo attualmente
2012.
2012, che fanno 23 anni quasi, insomma. E
Meglio
sì,
tardi che
cioè, insomma,
mai.
23 anni per partire. No, vabbè, nel frattempo ho fatto insomma altri
Sì,
dischi,
sì.
altre cose, insomma, che mi hanno anche dato soddisfazioni, quindi per carità,
Allora, noi,
figurati.
in occasione di questa puntata, abbiamo indetto sulla nostra pagina Facebook una sorta di concorso, sondaggio sui batteristi, dato che tu sei un batterista. E i risultati.
Questo l'avete fatto prima che io vi svelassi che un sacco di batteristi li detesto
Sì,
morti,
esatto.
infatti, se no vi sareste
No, ma se ce
guardati
l'avessi detto
bene.
l'avremmo messo ancora di più di
Ancora
quel
di più,
genere per
ah,
fargli la cattiveria. Quindi
esatto.
meno male. Però. Vabbè,
Allora,
scusa.
diciamo, facciamo una. Io ti diremo i nomi dei cinque eletti dal popolo e tu, se
Cinque
vorrai,
su quanti?
5 su 20. Abbiamo
Ok,
preso i primi
cinque più
5,
votare.
la top 5. La top 5. Al quinto posto troviamo Neil Peart dei Rush.
Dei Rush, che ammetto di non conoscere benissimo, però nel senso lo stimo molto. Poi i Rush erano famosi per fare un sacco di pezzi dispari, comunque incasinatissimi, quindi tanto di cappello, o di cappello.
Allora, al quarto posto invece troviamo Nico McBrain.
Ecco, Nico
Degli Iron
McBrain degli Iron
Maiden,
Maiden,
diciamo.
che io insomma conosco bene almeno fino a 90, no, fino a Seven Son of a Seven Son, che è
Dell'88,
88,
bravo.
88. Ecco, fino a quel disco li conosco piuttosto bene, li avevo visti anche dal vivo dopo gli Anthrax
Sempre in quell'anno,
a
durante il tour
Torino,
di Seven
no,
Son.
no, dopo, 94 mi sembra.
Ah, quindi non c'era più Smith alla chitarra.
Cazzo, non me lo
Vabbè,
ricordo che
scusa,
c'era la chitarra.
tipo.
Forse c'era il c'era tipo che poi...
Marta Marzotto.
Marta Marzotto. Sì, sì. C'era lui. C'era lei.
Sì.
Sì. E...
Salutiamo Marta. Ciao Marta.
Salutiamo anche i Jenny Gers, non vogliamo di male, dai.
Hai fatto quando un gran lavoro con i Maiden.
Esatto.
Quando si impegna a suonare. Ma... quando c'è una voglia.
Comunque, Nico McBrain... allora io proprio, non è che mi piaccia tantissimo proprio non come scelte batteristiche ma come tiro ritmico, ecco. Ho sentito ho risentito recentemente dei dischi che sentivo quando ero giovane e ho sentito che è un po', insomma, l'ho trovato un po' statico, insomma, lo trovo un po' statico adesso. Però diciamo che comunque i pezzi mi piacciono molto, i pezzi loro, soprattutto quelli che conosco meglio. E poi, insomma, in realtà ci sono affezionato a Nico McBrain, insomma, un sacco di pezzi quando avevo appena iniziato, tentavo di suonarci sopra un sacco di volte. Sì, poi come personaggio è simpatico, voglio dire. È bello non considerare un musicista solo per come suona, ma anche sapendo qualcosa della sua vita privata, cos'altro, vedere che è una persona in gamba, ecco, nel senso. Quindi questo...
Al terzo posto troviamo John Bonham.
Delle Zeppelin. Per chi non lo sapesse.
Ma sì, lo sanno tutti.
Vabbè, John Bonham è...
Buonanima.
John Bonanima è... beh sì, uno dei miei preferiti nel rock, ma vabbè è anche una banalità, voglio dire che John Bonham è uno dei batteristi preferiti, però effettivamente a livello di suono, a livello di tiro e comunque di fantasia nelle ritmiche che ha messo sui pezzi dei Led Zeppelin, insomma a me è sempre piaciuto molto. In più nel solo di Moby Dick, che insomma che è uno dei primi che si trova su YouTube e che avete messo anche voi come sulla pagina Facebook, c'è una cosa che mi piace molto, perché lui praticamente cita un altro batterista che si chiamava Max Roach, buonanima anche lui.
Specifichiamo, scusa se ti interrompo, per chi non suona, che cita metaforicamente, cioè nel senso che lui suonando prende, vuoi dire che prende un pezzo, fa allora, un'allusione suonando.
Ecco, allora, ma Max Roach è...
Non ha voce.
Ah no, se no sarebbe stato Max Roach.
Sì.
Ma questo... L'umorismo si spreca... stasera ma dicevo, no, lo cita nel senso che Max Roach era stato probabilmente il primo batterista a fare dei concerti per sola batteria, no? Cioè ci sono sempre stati concerti per solo pianoforte, chitarra eccetera, lui faceva concerti solo per batteria, che insomma così a insomma appena te lo dicono dai vieni a vedere un concerto,
un attimo,
no, concerto di batteria, piuttosto mi ammazzo, piuttosto vado a vedere una partita di calcio tipo. E invece
o di curling
quel ferri da stiro fatto come noi a scuola ai tempi.
E insomma no, invece lui faceva concerti per solo batteria. Io vabbè ne avevo visto uno anni fa suo e devo dire che effettivamente è stato molto bello. E insomma e lui faceva proprio dei pezzi, ha fatto anche dei dischi per sola batteria. Uno dei pezzi che più conosciuti suoi si chiama The Drum Also Waltz, che vuol dire la batteria suona anche i valzer, ed era insomma un valzer sottolineato con questa cassa, il Charleston, che facevano e sopra questo ostinato lui suonava un tema molto melodico sui tamburi. È molto riconoscibile, che è il tema che fa eccetera, e è molto è un, insomma un pezzo molto conosciuto fra i batteristi jazz. E John Bonham all'inizio proprio della sua parte solistica su Moby Dick inizia proprio con questa frase, ecco. Quindi è una cosa che mi è piaciuta molto, nel senso che diciamo spesso c'è molta anche, come dire, delle discussioni abbastanza anche noiose, no? Su il batterista che sa suonare la doppia cassa allora è bravo, invece quello che suona le spazzole è mollo, quello che suona jazz è tecnicamente il più bravo, l'altro è più ignorante. Cioè, diciamo, la batteria come strumento è molto giovane, non ha neanche 100 anni, no? Come lo vediamo adesso. E non so, mi piace pensare che sia tutto un unico mondo, no? Cioè, almeno sarebbe bello pensare che sia un unico mondo invece che un mondo fatto di gente che dice: ah, tu suoni jazz, allora quel piatto ride mi fa schifo, no? Ah, tu la doppia cassa è pesantissimo, ma mi spacchi i timpani. Invece, voglio dire, John Bonham era ancora un personaggio, adesso ce ne sono ovviamente, ma magari un po' meno di quei tempi, che diceva, insomma, la storia della batteria viene da qua, a sua volta Max Roach l'aveva presa da altra gente, che a sua volta l'aveva presa ovviamente da altra gente. E, insomma, John Bonham l'ha poi, insomma, passata ad altra gente, che l'ha passata ad altra gente, eccetera, che poi, insomma, è arrivata fino a noi, no? Però, insomma, mi piace pensare che sia una cosa di questo genere, ecco, tutta una storia collegata
in questo modo. Una di congiunzione, lui fra i batteristi.
Ma sì, un po' un anello di congiunzione.
Verso quelli moderni da quelli più antichi.
Sì, diciamo di sì, anche se poi non... cioè, sarebbe bello che non ci fosse questa distinzione, no?
Sì, come sarebbe bello.
Sì, ma come sarebbe bello che non ci fosse una distinzione fra i generi, no? Tipo, il heavy metal fa schifo, il flamenco è una figata, no? Cioè, voglio dire, ci sono pezzi di flamenco che sono pallosissimi e pezzi di heavy metal che sono bellissimi. Cioè, sarebbe bello ragionare in questi termini, ecco, piuttosto che... per generi, no? E, insomma, comunque il pezzo di John Bonham mi ha dato l'occasione per...
Quindi diciamo
di
che John Bonham podio assolutamente meritato.
Secondo me ci andrebbe lui, ma anche quello dopo o quello prima, secondo dei punti di vista, che è...
Quello dopo è Ian Paice di Deep Purple.
E Ian Paice, insomma, anche lui mi piace molto, anche perché insomma uno dei dischi che mi ha fatto smettere di ascoltare solamente Vasco Rossi quando avevo 15 anni, io ho avuto 15 anni insomma nell'86, e insomma uno dei dischi che mi ha fatto capire che c'era della roba molto più figa era Made in Japan dei Deep Purple Live.
Discone.
Come?
Un discone.
Un discone.
Infatti sì, la 33 giri.
Sì, sì, sì. E, no, sì, avevo sentito la pubblicità di una ristampa di Made in Japan su Video Music, mi sembra, che era una televisione che c'era ai tempi, solo che dava solo musica. E ho sentito partire questo... questa roba qua, e sono rimasto folgorato. Il giorno dopo sono andato dal mio amico Alessandro, che è quello che mi prestava tutti i dischi, anzi me li copiava su cassette, e gli ho detto: senti, ma tu conosci un pezzo che fa pa, 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 pa? Io l'ho cantato e lui fa: ah sì, certo, quello è Smoke on the Water dei Deep Purple, allora ti faccio la cassetta. E quindi insomma mi ha dato questa roba qua, poi da lì insomma sono un po' partito per ascoltarmi un po' tutte le mie robe, ecco.
Cosa ti ha colpito di questo batterista Ian Paice?
Ian Paice, vabbè, a livello di tiro era fenomenale, però anche lui effettivamente viene da un... viene comunque evidentemente dal jazz. Era uno di quelli che ha messo... ha portato un po' il linguaggio jazz, la tecnica jazz al servizio di cose invece comunque piuttosto lontane. E anche se, che ne so, su Made in Japan stesso c'è sto pezzo Lazy,
sì. Sì, sì, sì.
E quello è, più che essere un pezzo di metal, è uno swing, sì,
sì,
swingato, molto, molto jazzy. Lì effettivamente non c'era questa diversità fra una chitarra distorta e un pezzo e una ritmica jazz. Comunque era tutto piuttosto come dire, impastato in una formula vincente, no? E insomma, principalmente questo. Poi mi piaceva molto il suono, no? Il suono di quegli album non era, cioè, se sentiamo una batteria degli anni 70, tipo giusto Made in Japan, che vabbè è un po' particolare, comunque è un disco live, però se sentiamo il suono della batteria lì e il suono di Portnoy quando era nei Dream Theater, sentiamo un suono di batteria completamente diverso, molto, molto schiacciato, molto compresso, molto, sempre tutto molto presente, che a me personalmente infastidisce, proprio mi infastidisce a livello uditivo.
Perché la presenza la dovrebbe dare il batterista, non la batteria, giusto?
Come?
La presenza dovrebbe darla più il batterista che la batteria, vuoi dire quello?
Sì, anche sì, però lì, vabbè, c'entrano molto le tecniche di registrazione, le tecniche di mastering dei dischi, insomma, poi si entra in linguaggio in ambiti un po' troppo tecnici, però diciamo che spesso i dischi che si ascoltano adesso sono molto compressi, ci sono tutti molto, cioè tutti gli strumenti che si sentono allo stesso livello, ci sono le dinamiche molto appiattite,
tanti,
cioè,
effetti.
Sì, molti effetti, però più che altro non esiste più il piano, nel senso il suonare piano, cioè ci sono solo, c'è
sempre
solo tutto che si sente,
cosa
si sente forte,
sì,
no?
Sì, è bello quando,
e allora non ha, cioè, trovo che non abbia respiro la musica ascoltata in questo modo, ecco. Mi piace il fatto che se una chitarra deve suonare piano, mi suona piano sia come suono sia come volume, non solamente che c'è una chitarra da sola, allora questo sarebbe piano, però è forte come tutto il resto, no? Ecco, questo non mi, insomma, non lo apprezzo molto. Invece il suono più naturale di batteristi come Ian Paice, insomma, mi piace molto, e effettivamente l'ha mantenuto un po' anche adesso. Poi lì, vabbè, c'è tutto un discorso di il produttore che mette le mani sui suoni del disco, sul mixaggio, cioè comunque è una parte importante nei suoni, e da lì non si scappa, insomma, non è solo colpa dei batteristi.
Però diciamo che dal vivo lui mantiene quello che è.
Dal vivo tendenzialmente ha sicuramente un suono più, anche più reale, effettivamente, più come potremmo sentire una batteria così dal vero, senza microfoni e senza effetti, ecco.
Già che abbiamo parlato di Ian Paice, poi proprio tu hai tirato in ballo Made in Japan, ne approfittiamo, già che siamo qua alla radio, per ricordare che in zona, allora, al Muddy Waters, il sabato 17 marzo, suonerà Ian Paice, prima con i Minoli, che sono la band solista di Angelo Minoli, con cui ha fatto il disco nel 2008, Living in Memphis, è stato a suonare negli Stati Uniti, sotto la casa discografica americana, e dopo, con l'altra band di Angelo Minoli, Rattle Rattle, faranno proprio, con Ian Paice alla batteria, tutto Made in Japan.
Ah, tutto Made in Japan.
Tutto studiato filo per segno, con anche studiati gli errori di Blackmore.
Sì, sì, ma loro, Angelo e gli altri, lo conoscono bene, perché io mi ricordo che anni fa già erano i migliori nel suonare quei pezzi, sì, sì.
Quindi ci sarai.
Quindi cercherò di esserci. Però mi hai detto che il 17
però un sabato, non è un venerdì, eh?
Ok.
Allora, diciamo, svegliamo chi è il vincitore di questo sondaggio. Ed è, diciamo, il batterista è un giovanissimo.
Più inaspettato.
Ed è anche inaspettato. No, non, che non, però non ho votato io, lo dico così in radio, perché c'è Stefano che è da due giorni che continua a dirmi che è stata io a votarlo.
Sì, con 10.000 account fasulli per poter.
Ma non è vero? Allora,
vabbè, basta, uno glielo avrei dato.
Uno glielo ho dato, vabbè, ma uno va bene. Ed è Jimmy The Rev Sullivan, che è il batterista degli Avenged Sevenfold.
Era
perché è mancato il 27 dicembre del 2009. È mancato, sì, sì, a fine anno del 2009.
Sì, giustamente, come, esatto, quando manca.
E questa band, diciamo che ha chiamato a suonare e anche ad incidere, a finire di incidere il loro ultimo anno, album Nightmare.
Che l'hai nominato tu prima.
Esatto, con Mike Portnoy, perché era uno dei batteristi più stimati da parte di questo.
Che
di questo
tra l'altro
ragazzo.
Era appena uscito da Dream Theater.
Esatto, appena uscito da Dream Theater ha fatto una tournée. E ha inciso l'ultimo album di questa
non tutte, però mi pare che ci sia una traccia in cui
c'è una traccia dove c'è ancora Rev, che è Fiction.
Ebbene, allora riguardo a questo, io proprio non so chi siano gli eventi.
Sì, infatti...
cioè, ho letto il nome, ogni tanto probabilmente ho ascoltato qualcosa. E, il mio aneddoto riguardo a questa cosa è che oggi, insomma, guardavo un attimo sulla vostra pagina Facebook, cioè insomma ho cliccato sul link del loro video, mi ho sentito i 5 secondi e veramente ho chiuso la finestra, quindi non so cosa sia, ma perché proprio...
Per il batterista o per la band in generale è chiuso?
Sì, ho sentito questo suono di batteria che non mi piaceva e allora ho chiuso direttamente, ma mi rendo conto che è un atteggiamento da ottuso, ma...
prima di essere autocritico, vero?
Sì, posso... cioè, non posso dire di averlo fatto,
no, infatti è stato un risultato piuttosto inaspettato,
no?
Cioè,
devo chiudere, devo chiudere questa fine, no, è un atteggiamento da ottuso, ma non ce l'ho fatta, insomma, non riuscivo a sentire.
Io non è che mi piacciono tanto, però come tiro lui, cioè, vabbè che ti dirò, adesso mi dirai, ci vuole poco, ma ne ha più di Portnoy.
Sì, vabbè, poi ora magari se poi si entra in discussioni da...
No, non sono di
troppo
parte,
sul batterista, posso... io poi... avevo premesso che io un sacco di batteristi li detesto, ora non farvi dire
cattiverie. Se vuoi così. Dire sia
abbiamo detto, no, vabbè, ora sparo a zero, dovrei sparare a Renato Zero
anche. Invece, per essere coerente,
invece non farmi sparare a zero, ecco.
Come vuoi,
povero Renato, farlo, salutiamo anche Renato,
oltre oggi, a Marta Marzotto,
oltre a Marta Marzotto
a zero,
Marzotto.
Aspetta, okay. Se Marta Marzotto e Janice Gers, Renato Zero, chi
con
è?
Severus Piton.
Sì. No, il cantante, boh. Renato Zero.
Vabbè, il cantante già
Pino
lui.
Scotto, no? Ozzy Osbourne qualche anno fa.
No, Pino Scotto, no, è Richard Benson con la Bertè.
Salutiamo anche Pino Scotto e Richard Benson, speriamo che non si odino più fra di loro. Ciao Pino, sei un grande, ciao Richard, sei un grande, vabbè, c'è un par condicio, dopo... un pollo.
L'intervista sta prendendo derive preoccupanti.
Sì, sta prendendo veramente una piega piuttosto preoccupante.
Io mi aspettavo un pollo comunque, penso che Richard Benson sempre gli lancia nei polli.
Io direi di concludere qui la nostra intervista con Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi, grazie mille
grazie
per aver
voi.
Sparato a zero, ma non
sì,
ha rinato.
Manco troppo.
No, ma tu ti aspettavi.
Neanche troppo. Ma la prossima volta vengo, mi preparo okay, meglio allora. Sui,
sì,
su,
sì,
sugli altri della... Ah, no. Scusami, dimmi. Tu stavi chiudendo.
No, dimmi.
No, è che i primi cinque in effetti non meritano di essere sparati, cosa... perché gli altri effettivamente sono
dai,
molto peggio. No, non voglio dire niente.
Non vuoi?
Prossima okay. volta.
Ok,
vi
vabbè,
finire.
La prossima volta ti chiamiamo apposta per commentare.
Esatto,
per insultare
denigrare tutti gli altri della lista.
Va bene,
ci sarebbe che lo facessi adesso.
Oh no,
mi piace questa cosa.
Allora, adesso noi ascoltiamo i brani dei batteristi vincitori,
sì, un medley di questi
di alcuni brani delle loro band, e noi salutiamo intanto Lorenzo, grazie mille per essere stato con noi.
Ciao, grazie a voi,
è stato un piacere. Ciao. Ci siamo divertiti,
sì, mi raccomando,
ci siamo fatti da ridere.
Mi raccomando a tutti, andate a comprare questo disco che l'abbiamo sentito ed è bello.
Sì, beh, sentito due pezzi.
Ho sentito dei pezzi,
però figuratevi il resto.
Esatto. Ho sentito dei pezzi, immaginatevi il resto, è bello. E niente, va bene, grazie mille. Ciao,
grazie
adesso
a voi.
Ciao. Alla prossima e...
ciao a tutti
al medley.